Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo.
Bentornati all'ascolto. Questa puntata, come di consueto, è resa possibile grazie all'assistenza di Gloria Guerrera, la nostra redattrice, di Valerio Rocchetti, nostro regista, e sarà condotta dalla nostra guida di questa settimana, il dottor Gianluca De Vito, chirurgo. Benvenuto.
Grazie.
Noi abbiamo scelto il dottor De Vito perché, così un po' informandoci, smanettando un po' sul web, siamo vicino a Natale, noi siamo il paese della gente ben intenzionata e, diciamo così, non solo di intenzioni viviamo, ma c'è un'immagine nel nostro paese, quella della cooperazione, della solidarietà che si proietta nel mondo, e abbiamo trovato, a nostro avviso, una ONG molto interessante. Si chiama Voci di Popolo del Mondo ed ha una caratteristica: praticamente nasce all'interno di alcuni ospedali romani, un'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, ed è presente ormai da 25 anni in Africa con diversi progetti, cooperazione allo sviluppo, ma con una caratteristica, perché praticamente leggo nella chiara scheda stampa che ci è stata data quando ci siamo interessati della ONG, Voci di Popoli nel Mondo attua un programma di assistenza tecnica e formativa tesa a contribuire attraverso buone prassi mediche al processo di peace building nell'area. Cioè, praticamente costruisce attraverso la diplomazia della salute, partecipa attraverso la diplomazia della salute alla costruzione della pace in un'area molto bisognosa di assistenza e anche così di tante categorie umanitarie. E poi diamo la parola alla nostra guida. Un altro motivo per cui ci siamo interessati alle ONG Voci di Popoli nel Mondo è che tutta questa azione coinvolge direttamente il personale ospedaliero, medici e infermieri dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, e perché attraverso un'azione educazione allo sviluppo interno moltiplica, per così dire, le attività di sostegno in loco e sensibilizza anche poi, in realtà, come di ritorno, questa nostra realtà romana e italiana ai grandi temi dell'intercultura e dell'accoglienza. È più o meno questo quello che fate, dottor De Vito?
Io ringrazio, è stata una introduzione che toglie le parole a quello che io sicuramente devo aggiungere, se non sottolineare che l'area dove siamo presenti prioritariamente, anche se siamo presenti in altri paesi, è il Corno d'Africa, per cui un'area tormentata, perché sappiamo i recenti conflitti, eppure con una certa tradizione storica. Noi italiani siamo stati presenti nel bene e nel male, e questo richiama la seconda frase che poi sono stato invitato a presentare, quello che è stata un po' la nostra tradizione anche in quel paese, per cui abbiamo lasciato cose belle, abbiamo lasciato sicuramente cose brutte. Dopo l'indipendenza, sicuramente, di questi paesi abbiamo la possibilità di collaborare sotto forma di azioni di cooperazione internazionale legate al nostro ambito specifico di cooperazione ospedaliera.
Ma quello che mi ha un po' sorpreso leggendo la vostra scheda stampa, che è breve e concisa, però poi in realtà quest'idea salta abbastanza fuori, visto che leggendola la prima volta mi è sembrato di comprenderla, è che in un contesto in cui spesso noi dobbiamo confrontarci all'utilizzo della medicina, quasi fosse diventato la nuova prassi sciamanica del nostro tempo, perché ci viene detto continuamente che la medicina ormai è diventata padrona dell'inizio della vita, diventerà padrona della fine della nostra vita. Nel frattempo ci garantisce ottima salute, splendida forma fisica, ci toglie le rughe, ci migliora questo, ci migliora quell'altro, persino le prestazioni sessuali. Poi in realtà qui abbiamo, da una struttura pubblica italiana, questa idea classica, la medicina che in fondo fa umanizzazione attraverso il mestiere, le buone prassi mediche. Cioè, sembra quasi ritornare a quest'utilizzo delle mani dei dottori che ci hanno curato da bambini, che però vanno in Africa e, riconsegnando dei gesti quasi fraterni o amichevoli, ridanno anche i segni della pratica, della costruzione di categorie di pace.
Certamente la sanità e il diritto alla salute di popolazioni più bisognose delle nostre, con sicuramente meno privilegi, ha bisogno sicuramente di confrontarsi con questa azione terapeutica e formativa, perché in fondo noi pensiamo al continente africano come un continente forse un po' paternalisticamente bisognoso di determinate azioni. In effetti gli stessi popoli africani sono proiettati verso uno sviluppo, per cui ci sono azioni differenti che noi conduciamo in quest'area, sono azioni anche, come possiamo dire, di livello tecnologico per determinate attività chirurgiche in ospedali centrali e di metropolitani, come per esempio l'Orotta Ospedale di Asmara, mentre abbiamo azioni più in ambito rurale, perciò legate a un pronto soccorso, a un bisogno di terapie ostetriche e ginecologiche, materno-infantili, dove si evidenziano anche casi di un bisogno estremo rappresentato da denutrizione, rappresentato da mortalità per parto, per cui sono realtà che si stanno muovendo verso uno sviluppo anche endogeno molto forte, per cui noi sicuramente diamo, nel nostro piccolo sicuramente, professionalità, impegno, formazione verso gli omologhi locali, verso in fondo poi diretta alla popolazione, ma nello stesso tempo riceviamo moltissimo, riceviamo anche come esperienza di vita e comprendiamo forse di più, almeno nelle numerosi team che si muovono, espatriati, ricoperanti, riceviamo sicuramente un'esperienza di vita e pertanto una capacità a comprendere il nostro privilegio di occidentali.
Beh, abbiamo un po' slittato con i tempi, in genere iniziamo con una massima che la nostra guida ci propone, ma è arrivato a questo punto, forse è il momento di leggere quello che aveva preparato per noi.
Sì, io devo dire, avevo ricercato e trovato una massima che mi piaceva, anche se poi rileggendola qui davanti in questo contesto la trovo forse sì, un po' presuntuosa, comunque non per quanto riguarda me, ma per quanto chi l'ha detta, che era Amedeo Modigliani, grande pittore del 1919, per cui è una persona con una personalità sempre un po' legata al bene e al male, anche lui, e diceva questo, che la vita è un dono di coloro che sanno e hanno e coloro che non sanno e che non hanno. E un commento a questo è sicuramente dettato dal fatto che la nostra realtà, il nostro benessere, il nostro consumismo che ci portiamo, che ormai abbiamo consolidato e che non ci rendiamo neanche più conto anche delle fragilità forse del sistema in cui viviamo, forse le crisi mondiali di adesso ci possono far pensare di più alla fragilità stessa del nostro sistema, se uno vuole, rispetto a determinati bisogni evidenti in paesi in cui c'è bisogno di assistenza, sicuramente ci fanno comprendere meglio quello che sono i nostri privilegi. Sicuramente anche in ambito medico, professionale, noi siamo in fondo operatori sanitari pubblici, abbiamo delle nostre garanzie, prestiamo un nostro servizio per la cittadinanza, siamo spesso, almeno in una condizione sempre un po' di non comprendere quello che sono le sicurezze che abbiamo. Forse le persone che tornano, i cooperanti che tornano, i medici, gli infermieri che tornano a queste missioni acquisiscono anche questa capacità di essere un po' più riconoscenti al sistema e alla parte che fanno nella società civile che li inquadra.
Beh, ma infatti noi l'avevamo chiamata anche per questo, perché siamo sotto Natale, in realtà si parla sempre delle cose così piene di ombre nel nostro paese, poi in realtà dentro ciò che viviamo forse c'è, proprio perché Natale, anche le categorie che ci aiutano a dire che nonostante i guai passati, presenti e futuri, la vita resta comunque qualcosa di meraviglioso. Gianluca De Vito, chirurgo, presidente della ONG Voci di Popoli nel Mondo, è la nostra guida questa settimana.
Cielo in una frase di Filippo Di Giacomo.
e di Gianluca De Vito, chirurgo, presidente della ONG Voci di Popoli nel Mondo, la nostra guida questa settimana. Voci di Popoli nel Mondo, VPM, presenti in Africa da oltre 25 anni con progetti di cooperazione allo sviluppo, con priorità in ambito sanitario. È un'iniziativa che coinvolge il personale medico e paramedico dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. È una di quelle immagini delle cose che funzionano anche oltre il nostro interesse o la nostra capacità di coglierle queste cose all'interno del nostro sistema, il nostro sistema sociale. Naturalmente, quando e se vorrete notizie sulle attività della ONG Voci di Popoli nel Mondo, noi siamo a disposizione per darvi qualunque chiarimento. Adesso passiamo di nuovo la parola al dottor De Vito per questa seconda parte del nostro cielo provvisorio, quasi natalizio. Da dove partiamo questa volta, dottore? Qual è la seconda massima che ci ha portato?
La seconda massima l'ho tratta da un libro che si chiama Shantaram, è ambientato in India, non c'entra forse col contesto in cui stiamo sviluppando, però sicuramente era un paese che rappresentava una sua povertà, almeno all'inizio, prima di diventare sicuramente in futuro una grande potenza come sta sviluppandosi. La frase è questa, è semplice perché in fondo è the good and evil through the high complexity. Vuol dire, certo, è il misto del bene e il male, che non è una cosa nuova, è una cosa che mi trovo a pensare, soprattutto intervenendo in questi contesti del Corno d'Africa, con un pregresso di guerre, di crisi, anche se poi le indipendenze io non credo che ne conosco nessuno, ho ottenuto senza spari. Per cui penso sempre anche che i paesi che assistiamo hanno delle loro criticità, sicuramente in questo il nostro abitudine e i nostri diritti umani, libertà di parola che abbiamo consolidati possono essere di pensiero a quello che in effetti invece succede nel continente africano, dove invece i regimi hanno delle loro criticità sicuramente verso la popolazione. In un contesto di operativo che è legato a ospedali, soprattutto strutture, istituzioni, governativi locali, ci porta a questo dialogo. Io penso che sicuramente un po' di criticità, un po' di pensiero viene in questo, anche se siamo presenti come a testimoniare testimoni e vicini alla gente, comprendendo il percorso che gli stati stanno facendo per la loro democratizzazione, e nello stesso tempo capendo che anche il nostro sistema, tra virgolette, non è così etico da poter dettare regole così certe, a parte diritti consolidati e umanitari, come ricordava il Pontefice nelle celebrazioni delle diritti dell'uomo.
Sì, anche perché poi facciamo circolare un sacco di notizie che sono tutte vere finché stanno sui giornali, tutte false finché poi qualcuno le mette in fila con altre notizie. Per esempio, di 3 giorni fa la notizia data dalla Banca Mondiale che, calcolando a circa 800 milioni, saranno probabilmente di più, le persone che lavorano non nel loro paese di origine, quindi quelle che noi chiameremo gli espatriati, gli immigrati, le loro rimesse nei paesi del cosiddetto terzo mondo ammontano a 2,5 volte la somma che gli organismi internazionali danno per aiuti allo sviluppo. Morale della storia, se i paesi in via di sviluppo si svilupperanno, grazie a Dio lo faranno, come d'altronde è successo anche in Italia, grazie alle loro iniziative. In realtà stiamo parlando da settimane dello Zimbabwe di Robert Mugabe, e ci dimentichiamo di dire che è una nazione dove l'indipendenza è avvenuta senza spargimenti di sangue, con l'accordo tra la parte combattente con il regime segregazionista di Ian Smith, dove in un paese dove 3.000 proprietari bianchi detengono l'80% delle terre coltivabili, per 20 anni Robert Mugabe ha tentato di fare quello che aveva promesso, cioè una riforma agraria, non gliel'hanno permesso, così come non fu permessa a Julius Nyerere nella sua Tanzania con il progetto Ujamaa, solo che Nyerere, diciamo uomo mite, ha avuto la capacità, il coraggio morale di dimettersi e di terminare la sua vita nella pace del suo villaggio natale. Mugabe, ex combattente, anche se ha 85 anni, probabilmente ha meno pazienza nell'accettare questo che poi è un sopruso. Poi in realtà Robert Mugabe scomparirà, però nello Zimbabwe il problema della riforma agraria resterà tale quale, perché quale diritto permette a 3.000 certo. bianchi di detenere l'80% delle terre coltivabili di un'intera nazione?
Parole da grande esperto sicuramente, Don Filippo.
Ma è facile per voi medici e infermieri, quando parlate, andate in Eritrea, in Etiopia, parlate con medici, con infermieri, trovare un linguaggio che non venga mediato da questo grande circo mediatico dove i fatti vengono continuamente mistificati? Dov'è che trovate le parole per andare dritti dritti a districare il bene e il male, insomma?
C'è un rapporto diretto legato a una conoscenza medica che bene o male viene diffusa reciprocamente. C'è un bisogno riconosciuto, bisogna riconoscere pure a queste persone che operatori sanitari locali, governativi, che stanno hanno una grande orgoglio di appartenere al paese indipendente e sicuramente in sviluppo. Per cui noi troviamo la nostra forza di dialogo è nel essere simili a loro, ecco, forse un po' lontani dal contesto di quello che sono gli standard della cooperazione o delle organizzazioni internazionali che bisogna riconoscere hanno per ritornare ai privilegi, hanno grandi privilegi anche personali, anche di salari eccetera. Noi cerchiamo di essere di vivere la nostra esperienza in maniera volontaria, anche se con dei riconoscimenti che ci permette la regione, per cui viene mantenuto il salario che noi abbiamo come se lavorassimo in Italia, per cui ci sono delle garanzie, però viviamo o cerchiamo di vivere nello stesso modo locale. Di naturalmente i professionisti, non facendo i medici, perciò professionisti, infermieri, medici che vivono un po' con questa caratteristica di similitudine. Questo facilita sicuramente il dialogo.
Poi c'è, diciamo, in quello che ha appena detto qualcosa che mi continua un po' a stupire, perché poi in realtà a volte, sempre dentro all'interno di questo circo mediatico, sembra quasi l'aiuto umanitario solo siano inventati i comici e i divi del rock, insomma, con i mega concerti o le mega trasmissioni, anche se poi in realtà non si riesce mai a capire chi aiuta chi. Poi invece c'è questa specie di cuore pulsante di una realtà che è un comitato cittadino della cooperazione del Comune di Roma. C'è un cuore pulsante che passa attraverso le nostre istituzioni territoriali. Quelle non vanno mai in televisione, queste realtà non vengono mai presentate come, diciamo così, degni di essere citate nel maxi evento rock. E poi in questa quotidianità batte comunque un cuore che non è chiuso solo dentro l'azienda ospedaliera, ma va oltre.
Ma va ben oltre, certo. Il Comune di Roma ha attivato anche manifestazioni importanti come Italia Africa, lo aveva fatto per molti anni di seguito, non si sa se quest'anno viene ripresentato. Comunque è sicuramente un invito al Comune a rifare una manifestazione del genere. Il Comitato Cittadino assomma una serie di associazioni diversissime, per cui dal sanitario all'agricolo al credito d'aiuto, insomma, credo che siano delle realtà piccole, perché poi le risorse che vengono erogate sono sempre minime nei grossi interessi, anche se bisogna riconoscere, ma il Comune di Roma, come l'azienda San Camillo Forlanini, è un'attività straordinaria rispetto alla sua mission ordinaria, che è quella magari di tenere le strade per il Comune di Roma, tenere le strade in ordine e tante altre, o il San Camillo Forlanini, o di curare la popolazione nazionale, regionale o nazionale. Per cui sono attività extra che vengono chiamate di cooperazione decentrata, ma sono entrate in questa bontà del sistema pubblico, perché poi è governato male, ma il sistema pubblico in fondo dà delle possibilità, soprattutto quello italiano, che nessun altro sistema permette in Europa, per esempio.
Ma questa è una delle mie, diciamo sì, un po' delle mie tristezze esistenziali anche come operatore della comunicazione. perché chi ha avuto la sorte di viaggiare ha avuto 10.000 motivi per essere fiero del sistema scolastico, del sistema sanitario in Italia.
Ah, certo.
Cioè il fatto che, diciamo così, siamo tutti passati attraverso un sistema scolastico, un sistema sanitario dove la parola diritto non era semplicemente una ipotesi, ma era oggettivamente l'ipotesi stessa dell'accesso alla salute, vederlo rimesso in discussione oggi a volte, diciamo così, fa un po' tristezza. Per concludere, dottore, che messaggio ci viene? Adesso abbiamo sempre parlato di noi che parliamo. Se qui al suo posto ci fosse un medico o un infermiere eritreo che partecipa a qualcuno dei vostri, dei vostri progetti, tanti progetti fatti da oltre 25 anni, che cosa ci direbbe in questo contesto?
Che il coinvolgimento delle istituzioni è sicuramente premiante, anche se in fondo sono le persone che fanno le cose, fanno i progetti, è l'impegno che forse ognuno è chiamato a dare. Forse quello che mi lascia un po' in imbarazzo è questa mancanza generale che abbiamo di mancanza di capire, di puntare come obiettivo a un bene comune. Il bene comune, lo dicevo anche l'altro giorno in un'intervista, ho sentito con Soru, era questa parola del bene comune che in effetti manca nella nostra testa. Forse siamo presi dalla frenesia della vita moderna, dal consumismo, per pensare che l'obiettivo in fondo è crescere in maniera sostenibile, in maniera umanamente sostenibile, riconoscendo anche che forse noi usiamo troppe risorse il nostro contesto, per cui c'è sempre un certo imbarazzo anche a confrontarci con gli omologhi locali.
Bene, siamo sotto Natale, la festa che ci fa tutti piccoli e quindi ci permette di avere idee grandi, visto come ci ha ricordato il dottor De Vito, sono le persone che fanno le cose. Se volete fare cose per la ONG Voci di Popoli nel Mondo, probabilmente la trovate anche sul web, nel
certamente
vostro sito, e comunque potete chiamarci, indirizzarci a noi e vi daremo ogni ulteriore informazione. Grazie per questa vostra presenza, dottor De Vito.
Ringrazio voi, siete molto gentili, grazie.
Grazie a Gloria Guerrera, grazie a Valerio Rocchetti, grazie a voi, a risentirci.